File 3, pagina 29. Il procuratore generale francese continua a specificare gli elementi d'accusa che è chiamato a sostenere. Lo fa apparentemente senza passione. Affronterà ora il tema del saccheggio economico cui è stata sottoposta per 4 interi anni la ricchezza francese. La Germania nazista, mentre utilizzava al massimo per la guerra i lavoratori e i prigionieri dei paesi occupati, nel più assoluto disprezzo delle convenzioni internazionali, si impadroniva contemporaneamente di tutte le fonti di ricchezza di questi paesi. Le autorità tedesche vi condussero un saccheggio sistematico, intendiamo col termine saccheggio economico, al tempo stesso il furto di beni di ogni tipo e lo sfruttamento sul posto delle ricchezze nazionali a profitto della guerra tedesca. Questo saccheggio fu organizzato metodicamente. I tedeschi cominciarono con il sistema di assicurarsi ovunque il controllo dei mezzi di pagamento. Avrebbero così potuto impadronirsi in modo apparentemente legale dei beni in cui avevano bisogno. Dopo aver bloccato i mezzi di pagamento esistenti, imposero il versamento di somme enormi con il pretesto delle indennità per il mantenimento delle truppe d'occupazione. Ricordiamo che secondo i termini della Convenzione dell'Aia le nazioni possono essere obbligate ad accollarsi le spese necessarie al mantenimento delle truppe d'occupazione. D'altra parte i tedeschi costrinsero i paesi occupati ad adottare un sistema di clearing che funzionava praticamente ad esclusivo beneficio della Germania. Le importazioni dalla Germania erano quasi inesistenti, mentre le esportazioni in Germania non erano sottoposte ad alcun vincolo. Allo scopo di conservare i mezzi di pagamento così reperiti un potere d'acquisto effettivo, i tedeschi imposero un razionamento severo. Questo sistema di razionamento, che non lasciava alle popolazioni se non una quantità di prodotti inferiore al minimo vitale, aveva come altro vantaggio quello di riservare ai tedeschi la maggior parte della produzione. Non si possono ancora dare valutazioni precise delle malefatte dei tedeschi in materia economica. Sarebbe infatti necessario studiare dettagliatamente l'attività economica di diversi paesi e durante 4 anni. È tuttavia stato possibile verificare certi fatti con l'esattezza e dare alcune valutazioni minimali delle spoliazioni tedesche nei paesi occupati. In Danimarca, primo paese dell'Europa occidentale invaso, i tedeschi si impadronirono di circa 8 miliardi di corone. In Norvegia le ruberie tedesche superano il valore di 20 miliardi di corone. Il saccheggio tedesco in Olanda è stato tale che questo paese, che era in proporzione al numero degli abitanti uno fra i più ricchi del mondo, è oggi completamente rovinato. Il peso finanziario imposto dall'occupante tedesco superava i 20 miliardi di fiorini. In Belgio, mediante diversi metodi, in particolare quello della indennità di occupazione e del clearing, i tedeschi hanno sottratto più di 130 miliardi di franchi in valuta. Il Granducato di Lussemburgo ha dovuto anche lui subire gravi perdite in seguito all'occupazione tedesca. Infine, in Francia il prelevamento di valuta raggiunge i 745 miliardi di franchi. In questa somma non sono compresi i 74 miliardi che al massimo i tedeschi avrebbero potuto chiedere legittimamente per il mantenimento del loro esercito di occupazione. D'altra parte, il prelevamento in oro di 9 miliardi e 500 milioni è stato calcolato al tasso del 1939. Oltre a ciò che la Germania ha comprato nei paesi occupati grazie ai mezzi di pagamento sottratti a questi paesi, quantità enormi di beni sono state puramente e semplicemente requisite, senza indennità prelevate, senza spiegazioni o rubate. Gli occupanti fecero man bassa non solamente di tutte le materie prime e prodotti finiti che potevano essere utili al loro sforzo bellico, ma anche di tutto ciò che poteva servir loro come mezzo di scambio sui mercati neutrali: valori immobiliari, gioielli, prodotti di lusso. Per ultimo, il patrimonio artistico dei paesi dell'Europa occidentale fu saccheggiato nel modo più sfacciato. Ecco come si sono svolte le cose. All'origine del saccheggio praticato dai tedeschi sono due articoli della Convenzione d'armistizio firmata il 22 giugno 1940. Articolo 17. Il governo francese si impegna ad impedire ogni trasferimento di valori a carattere economico dal territorio che sarà occupato dalle truppe tedesche ai territori non occupati o all'estero. Non si potrà disporre di questi valori che si trovano in territorio occupato senza il previo accordo del governo del Reich, rimanendo inteso che il governo tedesco terrà conto di ciò che è necessario alla vita delle popolazioni in territorio non occupato. È questo un metodo molto efficace per controllare tutta l'economia del paese. Articolo 18. Le spese di mantenimento delle truppe di occupazione tedesche in territorio francese saranno a carico del governo francese. La cosa poteva sembrare normale, ma si sarebbe trattato in realtà di una imposizione esorbitante. Fin dall'8 agosto 1940, Hans Hemmen, capo della delegazione economica tedesca alla Commissione di armistizio di Wiesbaden, chiede in una nota imperativa 20 milioni di Reichsmark al giorno, 110 milioni di franchi attuali. Si tratta di una indennità forfettaria e minimale, in attesa di una valutazione precisa delle spese di occupazione. In più, i tedeschi fissano unilateralmente il corso del marco a 20 franchi, mentre alla borsa di Berlino è quotato poco più di 17 franchi e mentre, soprattutto, il suo potere di acquisto reale è molto inferiore, circa 10 franchi. Lo Stato francese dovrà dunque versare 400 milioni al giorno alle autorità occupanti, in anticipo e ogni 10 giorni. Ma non è tutto. La nota tedesca precisa, negli acconti previsti, le spese di acquartieramento delle truppe tedesche in territorio francese non sono comprese. Queste spese di acquartieramento saranno pagate direttamente dal governo francese, oltre agli acconti. Queste somme diverranno ben presto vertiginose e comprenderanno l'acquisto di mobilio, di biancheria, di quadri, di apparecchi domestici, eccetera. A ciò bisogna aggiungere che ogni tedesco di passaggio per Parigi e ogni soldato in permesso che ritorna a casa è autorizzato a importare merci per un totale di 50 marchi, sempre al tasso arbitrario di 20 franchi per marco. Così, aggiungendo i marchi importati, il soldo versato ai soldati di occupazione si ottiene la somma mensile di 5 miliardi di franchi, cioè 60 miliardi all'anno. A titolo di confronto, ricordiamo che il bilancio mensile della Francia del 1938 raggiungeva appena 54 miliardi. Mentre una parte di questo denaro si trasforma in profumi, vestiti, pellicce, prodotti alimentari, il resto si accumula nelle casse della Banca di Francia, sul conto delle autorità di occupazione. Non è necessario essere molto intelligenti per capire che in questo modo si finisce inevitabilmente per rendere certi articoli rarissimi, il che significa che non li si troverà più sul mercato, almeno a condizioni normali. Quindi i tedeschi devono acquistare molto in gran fretta per costituire delle riserve. Ecco perché comincia a sorgere un certo numero di uffici d'acquisto incaricati di comprare a qualsiasi prezzo ogni sorta di merce e specialmente prodotti di lusso. Il primo di questi uffici d'acquisto è quello della Kriegsmarine, presto imitata dalla Luftwaffe, dalla SS e via via da tutti i servizi dell'esercito di occupazione. Il più famoso di tutti questi uffici è il Bureau 8. È un ufficio che non dipende da alcun servizio, almeno ufficialmente. Tratterà affari di mercato nero. Questa è proprio la parola giusta, su scala industriale, anche se in realtà il suo obiettivo principale non è questo. Il Bureau 8 è una delle antenne del controspionaggio tedesco, la famosa Abwehr dell'ammiraglio Canaris. 8, il cui vero nome è Hermann Brandt o Helmut Brandt, è nato nel 1896 ed è un agente speciale della Abwehr. Stabilitosi in Belgio prima della guerra, è di professione ingegnere e specialista di riscaldamento centrale e di problemi di combustione. Ha inventato un sistema di gasogeno. Ha iniziato a lavorare sulla Francia dopo Bruxelles. Parla perfettamente il francese e ha già compiuto sul posto numerosi viaggi o missioni. Nel settembre del 1948 arriva a Parigi, accompagnando semplicemente i servizi dell'Abwehr. Si irradieranno presto su tutto il territorio, che sono diretti dal colonnello Friedrich Rudolf, alias Ramstedt, e dal suo aiutante, colonnello Arnold Garte. Il loro quartier generale sarà dapprima l'hotel Lutezia. L'Abwehr dipende direttamente dal OKV, Stato Maggiore Generale dell'Esercito, a Berlino, che è diretto da Keitel. Questo servizio di spionaggio, di controspionaggio e di informazioni gode di un certo prestigio e di una effettiva autonomia, tanto più che, come tutte le organizzazioni di questo tipo, anche l'Abwehr ha un certo numero di mezzi di pressione su tutti coloro che hanno qualche influenza negli affari del Terzo Reich, ma questa indipendenza nell'interdipendenza non soddisfa i capi del servizio segreto tedesco. Essi sanno che l'autonomia completa non si può ottenere se non si dispone dell'autonomia finanziaria, non dover sollecitare crediti. Ecco la soluzione a tutti i problemi. È questo che Canaris e i suoi collaboratori hanno capito fin troppo bene. Ecco perché l'ammiraglio fa impiantare a Parigi un organismo dalla facciata commerciale, destinato non solamente a servire da copertura ai servizi segreti, ma anche a procurargli le risorse necessarie per sentirsi al riparo da tutte le pressioni che potrebbero venire dallo Stato Maggiore Generale. Otto è l'uomo adatto. Apre i suoi uffici vicino al Bois de Boulogne, a due passi dall'Avenue Foch. Fa le cose in grande. Avrà presto 400 dipendenti. Il Bureau 8 acquista tutto, dalle scarpe alle macchine utensili, passando per i profumi e giocattoli. Ben presto un certo numero di commercianti e di artigiani prende l'abitudine di venire ad offrire le proprie merci nel negozio di Otto. Ma altrettanto presto Otto capisce che molti clienti possibili esitano a scoprirsi. Forma quindi un esercito di incettatori, di compratori, di trafficoni, quasi tutte persone senza scrupoli, dalla fedina penale sporca. Questi figuri si dedicheranno a una vera e propria caccia ai beni di ogni tipo, non esitando a collaborare, quando è il caso, con la Gestapo. Ben presto gli ebrei diventano per loro una preda prelibata. Ogni mezzo è buono per mettere le mani sui beni degli israeliti: il ricatto, la truffa, il furto, la denuncia. I servizi Otto prosperano, reclutano personale, lo pagano profumatamente, sino a 15.000 franchi al mese. Ma questo personale è più che mai equivoco. Basti dire che uomini come Masui, Rudi de Merod, notoriamente agenti della Gestapo, lavorano per Otto, insieme ad altri figuri di minore importanza come Martin Van Uten o anche Michele Skolnikov. Il successo degli uffici d'acquisto di cui Otto è il precursore è tale che il governo tedesco decide di coprirli con una società per il commercio delle materie prime, la Rotstoffhandelsgesellschaft, più semplicemente la ROGES. Suo scopo è quello di centralizzare, tanto dal punto di vista contabile che da quello materiale, le merci ammassate e di occuparsi del loro trasporto in Germania. Gli affari vanno bene a Otto, la cui media di pagamenti raggiungerà alla fine del 1941 i 50 milioni al giorno. Parallelamente, altri organismi partecipano al bottino. Una società più o meno teleguidata da Göring, la Munimin Pimetex, acquista articoli sociali per gli operai e soldati tedeschi. Si va dal paio di scarpe al dentifricio, alle lame per barba, eccetera. Ma il Reiche Marshall, che si vanta di essere un amatore di arte, ha ambizioni più elevate. Allo scopo di riempire i musei tedeschi e soprattutto di completare le sue collezioni personali, egli si interessa molto a una organizzazione creata da Hitler nel luglio del 1940, lo Stato Maggiore Einsatzstab Rosenberg, incaricato di recuperare gli oggetti d'arte appartenuti ai ebrei, fa organizzare un suo uso personale delle mostre al Museo della Palacorda, dove si reca più di 20 volte in 3 anni. Vagoni interi di mobili, quadri, gioielli prendono la strada della Germania. L'uomo di Göring a Parigi e il colonnello d'aviazione a riposo, Veltiens, compagno d'armi del maresciallo durante la Prima Guerra Mondiale. Nota: il personale della direzione dei musei di Francia ha dovuto penare non poco per porre un limite agli appetiti tedeschi, salvando le collezioni nazionali. Fine della nota. Il traffico di merci assume via via proporzioni fenomenali. Il denaro, speso senza risparmio dai tedeschi, si rovescia sul mercato. Le vendite si succedono a un ritmo sempre più vertiginoso. Le riserve francesi si esauriscono e a loro Otto e i compari si rivolgono direttamente ai fabbricanti. Questi talvolta vendono loro merce sottratta alle requisizioni praticate regolarmente dall'esercito tedesco. È l'anarchia. La corruzione dilaga. Alti funzionari della Wehrmacht oppure semplici caporali sono implicati in scandali sempre più frequenti. Il governo francese si lamenta, non può più soddisfare in queste condizioni le richieste dell'occupante. Da parte loro i tedeschi hanno sempre più bisogno di denaro e non possono più tollerare quindi uno spreco così evidente e gravoso come quello che ha luogo in Francia. Alcuni parlano di inflazione. Gli uffici d'acquisto vengono chiusi all'inizio del 1943. Si stima che il Bureau 8, che è stato il più grosso di questi uffici, abbia trattato da 40 a 50 miliardi di affari durante il periodo in cui rimase aperto, il che equivale a circa 10 miliardi di franchi attuali. Alla fine del 1943, Otto sarà incaricato di nuove missioni, in Spagna soprattutto. Quanto agli uffici d'acquisto, pur continuando più o meno clandestinamente, i loro traffici diventano soprattutto delle succursali della Gestapo. Pagina 37.